La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Dodicesimo incontro. La tristezza. Seconda parte.
Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Entriamo nella seconda parte della nostra avventura a riguardo di questo peccato, questo demone della tristezza, e facciamo un pochino il riepilogo del meccanismo di come nasce la tristezza. Dall'avidità per le cose e dallo spirito di recriminazione si genera la tristezza. La frustrazione di un piacere o di un possesso che delude l'aspettativa genera il crogiolarsi nella nostalgia. Da questa situazione deriva l'invidia nei confronti degli altri. Questo demone, che è quello che poi arriva a essere il colore del proprio cuore, un colore nero, è la tristezza. E nella distinzione dei demoni, quelli che sono nella via, cioè che lavorano dentro le cose sante, o di quelli che portano fuori della giusta via, la tristezza è un demone che fa tutte e due le cose, ma principalmente lavora dentro la via del bene. Pur restando nella via, non si rifiutano i pensieri tristi, ci si crogiola dell'infelicità, mentre in realtà si sta magari in un contesto buono, si sta in un contesto sano, ma è il cuore che è diventato nostalgico / triste. In modo moderato, la tristezza sarebbe anche utile. Dobbiamo considerare che la tristezza che è generata dall'atto peccaminoso, dalla trasgressione, sarebbe un segnale per rendersi conto che quello che si è fatto non è azzeccato. In questo senso la tristezza può diventare addirittura un dono di Dio. San Paolo dice che appunto c'è una tristezza secondo Dio, cioè è un senso di realtà per cui i desideri mi hanno portato a fare una cosa ma non sono felice. Il giovane ricco, un esempio classico di Marco 10 e dei suoi paralleli, persegue l'avidità e la tristezza che ne prova, perché non segue il Signore Gesù perché aveva molti beni, in realtà quella tristezza è la cartina tornasole del suo errore, del suo vizio. È un sintomo che si è fuori dalla verità. Era un po' come la vergogna di Adamo ed Eva, che era l'indicatore del male commesso. È sbagliato però a quel punto identificare se stessi con quella tristezza o quella vergogna. Preso atto che le cose sono sbagliate, bisogna uscire dalle cose. E invece ecco lì che ci sta la trappola. La tristezza diventa in realtà un meccanismo. Posto lì per segnalare la perdita, diventa culto della perdita. E si finisce per pensare che il motivo di quella tristezza non è il vizio in sé, ma il fatto che forse il vizio va fatto meglio, va perseguito in maniera più aggressiva, e così per esempio nella lussuria non c'è più fondo e le persone coltivano le passioni cercando un piacere che non trovano appieno, e anziché imparare dalla frustrazione dopo gli atti lussuriosi e quindi averne l'idea di sto per la strada sbagliata, no, si dice devo andare più a fondo, e la curiosità diventa il motore di una maggior cattiveria, di una maggior degenerazione in tutti i vari peccati che si possono fare. Bisogna sempre stare attenti, infatti, a usare della tristezza, ma fino a un certo punto, cioè usare della mestizia collegata agli errori, ma con prudenza. Tutti i genitori e gli insegnanti devono stare molto attenti a dosare i rimproveri. Non bisogna mai strafare in questo senso. Cioè bisogna sempre incoraggiare e rimostrare il bene, mai fare un rimprovero senza indicare che cosa si è perso e cosa si può recuperare, cioè la costruttività nell'educazione è fondamentale. È utile il senso di perdita se porta fino al timor di Dio e al senso dell'importanza delle cose. Se si usa la tristezza per rendersi conto che i beni, i piaceri non possono essere miei padroni, ecco, questo è una cosa buona. Allora, il problema della tristezza è che è un meccanismo naturale riguardo alla frustrazione della felicità, ma che va usato per la verità, non va usato per se stesso, non può diventare il centro della logica dell'uomo. Allora dobbiamo ricordare che noi siamo fatti di tre parti. Abbiamo, secondo l'antropologia patristica, che è imparentata con l'antropologia greca, abbiamo un'anima concupiscente, irascibile, un'anima razionale e un'anima spirituale. Nell'anima irascibile, concupiscente, i pensieri sono collegati al movimento dei sensi, delle percezioni. I vizi dell'anima irascibile, che sono ira, tristezza e accidia soprattutto, hanno a che vedere con gli stati d'animo. L'anima irascibile, cioè coinvolgibile, provocabile, reagisce agli stimoli emotivi. La tristezza riguarda questa sfera dell'anima, e cioè uno stato d'animo. Noi nella tristezza facciamo un errore madornale che è tanto comune purtroppo: assolutizzare un istante, un movimento interiore, uno solo, uno stato d'animo, che peraltro è molto meno nobile di un sentimento, perché i sentimenti sono relazionali, gli stati d'animo sono semplicemente culto della propria chimica interiore. Se assolutizziamo uno stato d'animo, arriviamo fino ad uscire di senno, a perdere la ragione completamente, non entriamo nell'anima razionale. Bisogna ridere di se stessi, bisogna distaccarsi da ciò a cui teniamo. Bisogna stare attenti, perché non c'è solamente la ricerca del piacere fisico, c'è un edonismo spirituale. C'è una ricerca di un punto di gusto interiore che curiosamente può essere fornito pure dall'autocompiangimento. Noi dobbiamo ricordare che non siamo nati per il piacere, non siamo nati per il piacere né fisico né spirituale, noi siamo nati per l'amore, è un po' diverso. C'è una distinzione di natura proprio profonda del coinvolgimento, delle implicazioni delle due cose. Uno stato d'animo è solo uno stato d'animo, un piacere fisico è solo un piacere fisico, l'amore è globale, è onnicomprensivo, dà sia piacere fisico che spirituale, ma soprattutto non è più solitudine, non è culto delle proprie chimiche interiori, come le abbiamo chiamate prima, è un voler bene, un uscire da sé, un entrare nella relazione, che è la cosa più importante. Qui il problema dei peccati è sempre lo stesso, che ci chiudono nella solitudine, mentre l'amore ci apre alla gioia della compagnia, della riconciliazione. Davanti alla morte non ci chiederemo quanti piaceri ci siamo dati, quanti beni abbiamo posseduto, quante cose abbiamo ottenuto, quanta fama abbiamo avuto. Noi ci chiederemo se abbiamo amato qualcuno, se c'è qualcuno che è felice a causa nostra. Dobbiamo ricordare che addirittura la sofferenza può essere qualcosa di cui ci potremo vantare davanti a Dio, non nel senso del vanto umano, della vanagloria, ma del dire: quel giorno ho amato, quel giorno ho amato veramente. Addirittura c'è la prima lettera di Pietro che dice delle cose di questo genere: chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, Non sgomentatevi per paura di loro, non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Pazzesco. Quante volte questa è una sapienza che si impara solamente sul campo ed è una sapienza pasquale, che è collegata alla vittoria di Cristo sul nostro cuore. Si può scoprire che il dolore è un luogo d'amore e che un giorno potremo vantarci davanti al trono di Dio di essere stati dalla parte sua nel giorno in cui abbiamo sofferto e di aver sfruttato il dolore per crescere, per perdonare, per amare. Queste sono le cose che contano nella vita. L'amore è il vero punto della nostra esistenza e la tristezza lo spegne completamente. La tristezza, il culto dei torti subiti rendono impraticabile il sentiero dell'amore nel nostro cuore. Torniamo a vedere un pochino questa altra tristezza buona. San Paolo appunto dice: la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Siamo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 7. Cosa vuol dire? Cosa è la tristezza secondo Dio? È il senso di voler dare di più, di voler amare meglio. È un desiderio di essere ancora più donati al prossimo e a Dio. Perché c'è un punto da meditare, da prendere sul serio. I peccati non muoiono mai di morte naturale. I peccati spariscono dalla nostra vita sempre per morte violenta, cioè non ci vengono tolti così. Per magia ci svegliamo una mattina e non caschiamo più nei vizi. No, abbiamo dovuto odiare e rinnegare quel tal vizio. Infatti i peccati devono diventare antipatici. Cioè, non si può uscire da un peccato senza la tristezza di averlo compiuto e l'antipatia per il peccato, il rinnegamento. Noi stiamo cercando in queste due puntate sulla tristezza di rendere la tristezza antipatica agli ascoltatori, cioè che la guardino non più come un'amica, ma come una nemica, come qualcosa da non più accogliere, qualcosa da buttar via. Quante volte noi crediamo che sia giusto coltivare questo tipo di sensazioni? Allora, noi dobbiamo far leva su questa antipatia e lasciarci guidare verso ciò che deve esserci propriamente simpatico, il bene, l'amore, l'allegria, la gioia, e sceglierla nel profondo del nostro cuore. Passiamo a leggere ciò che dice il nostro Evagrio Pontico sulla tristezza. Prendiamo un brano dal suo testo cosiddetto A Eulogio, che è un suo conoscente che gli chiede di scrivere un pochino l'istruzione sui vizi opposti alle virtù, e lui fa questi brevi capitoletti che abbiamo letto anche in altre puntate su queste definizioni molto molto efficaci. Allora ascoltiamo Evagrio, che definisce la tristezza un inquilino dannoso. Eccolo, questo è perfetto, cioè è un inquilino. Non dobbiamo identificarci con la tristezza, è un inquilino, è un pensiero che è arrivato, non viene da Dio, se non è legato a un atteggiamento, a una prospettiva costruttiva, meglio subito dire: questo è un inquilino, fuori di casa mia. Un confidente funesto. Mamma mia, quante volte la gente si confida col proprio cuore nero, si apre a questo strano confidente ed è funesto. Un anticipatore dello sradicamento, mamma mia. Cioè, cosa succede? Che la tristezza prepara una distruzione, uno sradicamento della vita. Nostalgia della famiglia. Molto spesso manco della tua, di quella che non hai avuto, di quella che ha ipotizzato, e comunque un senso di lontananza dalle cose che ci scippa alla vita reale. Altro è voler bene a un congiunto, altro è vivere nella nostalgia, che vuol dire non essere sintonizzati sulla realtà. Compagna dell'angoscia, la tristezza porta con sé il senso di irrisoluzione, l'angoscia è il senso di vicolo cieco. La tristezza porta a pensare che le soluzioni non esistono, infatti. Un congiunto dell'accidia, la tristezza porta all'inattività. Uno non fa più niente, uno non vuole più fare niente, perché tanto non serve a niente, perché tutto è svuotato. Un lamento esasperante, cioè un lamento che toglie la speranza. Un ricordo delle offese, ecco, uno sta sempre lì, e tante volte quando voglio bene a qualcuno, ma perché stai a pensare a queste cose? A cosa ti serve adesso ricordare sto fatto qua? Cresci, dai, su, stai nella realtà, e con questi ricordi, peraltro, mai oggettivi, mai compiuti, sempre un po' settoriali. La tristezza è oscuramento dell'anima, è un colore, per cui le cose comunque sapranno tutte di quel colore lì. Umiliazione morale, sì, cioè ci si degrada moralmente perché il bene appare insostanziale, insipido. È ebbrezza prudente, cosa curiosa. Cioè la tristezza ha una sua strategia intelligente, sa contenere la sua presenza per poter raggiungere il suo scopo, che non è buono. Antidoto ipnotico, interessante, antidoto ipnotico, cioè la definizione straordinaria di Vario Pontico, è un antidoto, cioè toglierebbe i problemi, ma è ipnotico, ma è falso, perché è un'ipnosi. I problemi non li ha tolti per niente. Una volta che uno nella tristezza si compiace, sembra che qualche cosa, si parla al male, stare lì, compiangersi, lamentarsi, lì per lì sembra essere un antidoto, ma poi il problema sta tutto lì, perfettamente insediato nel suo luogo. Appannamento delle forme, ecco, le cose non sono più guardate per come sono. Verme della carne, un rapporto cattivo quindi con il nostro corpo. Afflizione dei pensieri, certamente, i pensieri mica sono tanto allegri. Prigione di un popolo, ecco, nella trasmissione precedente abbiamo fatto l'esempio della Shoah, dove un popolo intero è stato imprigionato dentro un atteggiamento di ferocia radicato nel vittimismo, ecco. Bisogna sempre stare attenti a chi ci adula, a chi ci compiange, a chi ci vittimizza. Normalmente non è un amico, è un nemico. Il contrario della tristezza è la gioia, va da sé. E allora il caro Vario Pontico ci descrive la gioia. La gioia si sceglie, la gioia è un rendimento di grazie nelle avversità, è un punto, e sarebbe molto interessante a questo punto leggere un passaggio della storia di un'anima di Santa Teresina di Lisieux, dove parla del momento in cui lei diventa adulta, descrivendo una serata in cui il padre, adesso lo diciamo per sommi capi, si comporta male con lei. Lei sceglie di non reagire male, ma di essere una bambina allegra di fronte a questo papà triste e amaro. E quel giorno lei dice, diventa adulta, diventa capace di entrare nelle cose per il verso giusto. Da quel giorno è liberata da questa infelicità. Ecco, è una scelta, è un bivio che va cercato e che il Signore Gesù Cristo apre in noi. Nella relazione con Lui esiste questo bivio, da soli questo bivio non lo troviamo. In quel momento Teresina decide di affidare a Dio la tristezza dell'atteggiamento del papà e di vivere secondo Dio quel momento. Ecco, la preghiera regolare provoca la gioia, infatti una visione, la definisce Eva Gripontico, che viene dalla preghiera. La gioia è un frutto dell'intimità con Dio. Gioia e letizia nell'impegno ascetico, cioè quando si ascende dal male verso il bene, si prova questa letizia, questa fecondità, questa allegria. Questo è ciò che spezza la tristezza. Contentezza nel fare il bene. Bisogna ricordare quanto si è contenti quando si fanno le cose belle e buone. Radice della rinuncia, la gioia è la radice della rinuncia. Ma che mi importa a me di perdere qualcosa quando io sto andando verso i beni più grandi? E tutta la forza della tristezza, che è l'infelicità di qualche cosa che uno ha perso, diventa nulla di fronte al fatto che sto con la mente orientata a ciò che veramente vale. Luogo di accoglienza, infatti, è molto importante essere positivi, allegri, cioè affabili. Dice San Paolo appunto in quel testo della lettera ai Filippesi, al capitolo 4, la vostra affabilità sia nota a tutti. Noi abbiamo questa immagine dell'uomo triste che sembra interessante, figuriamoci come stiamo messi. Allora, Evagrio confuta, con le sue celeberrime appunto confutazioni, come? Contro i demoni che ci attaccano con i pensieri tristi. Il primo punto è sempre ricordare di non essere soli e che nel combattimento dobbiamo stare con Dio, che Dio non ci abbandona mai. E fa degli esempi contro i sogni notturni che ci spaventano. Dice Evagrio: destati, destati o Debora, destati e intona un canto. È il libro dei Giudici, il capitolo 5. Non lasciare la briglia, non smettere di stare nella via giusta, destarsi e non credere ai sogni. Quando abbiamo paura di chi combatte contro di noi o dei demoni che ci attaccano e ci intristiamo di questo, bisogna ricordare il Salmo 2. Se ne ride chi abita nei cieli e il Signore si fa beffe di loro. Il triste non sa ridere perché assolutizza un dolore. Ma noi dobbiamo ridere della risata di Dio. Noi dobbiamo pensare, cosa pensa Dio di questa cosa qui? O che cos'è davanti a Dio questa tentazione? O anche ove io fossi debole, fragile e cascassi, ma Dio come mi guarderebbe? E uno relativizza tutto di fronte al mare immenso dell'amore di Dio. Ecco, Gesù dice, voi avrete tribolazione, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Non dice, abbiate fiducia, sarete forti. No, io vinco con voi. Contro lo spirito malvagio, che attacca l'anima evocando i peccati passati, bisogna ricordare un testo di Michea bellissimo che dice «Non gioire su di me, mia nemica, perché sono caduto. Ancora mi rialzerò, poiché se siedo nella tenebra, il Signore mi illuminerà. Il Dio ci usa sempre tenerezza e ci rialza da ogni cosa in cui possiamo cadere se gli chiediamo aiuto». Da ultimo, contro il demone che mi ricorda i peccati della mia giovinezza, Dio risponde: se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Questa bellissima citazione di Evagrio Pontico sulla seconda lettera ai Corinzi ci serve per ricordare una cosa: essere in Cristo è il segreto del combattimento contro la tristezza, e guardare le cose dalla sua prospettiva, e guardare le cose con distacco, e pensare che ogni perdita della nostra vita ci serve a crescere.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. 12° incontro. La tristezza. Seconda parte.